anche con quelli che sono collegati. Da pochi giorni siamo ritornati, io e mia moglie, da un nostro viaggio che abbiamo fatto in Argentina, viaggio che è andato abbastanza bene, Dio ci ha protetti grazie anche alle vostre preghiere e nel andare e ritornare sani e salvi. Questo viaggio non è stato un viaggio di piacere, come ho detto prima, ma era per me in particolar modo un viaggio molto importante che dovevo fare. Sono stato un po' costretto dalla mia testa, dalla mia volontà, a fare questo viaggio, perché per me coronava innanzitutto 40 anni di ricerche fatte da me personalmente attraverso delle lettere, attraverso delle lettere che ho mandato nelle varie ambasciate in Argentina, al consolato in Argentina, al consolato generale, all'ambasciata generale in Argentina, e non ho mai ricevuto nessuna risposta. E poi anche attraverso delle epistole, delle lettere che io scrivevo in un indirizzo che avevo dietro una fotografia e che non ho mai, anche in questo caso, ricevuto nessuna risposta. Ma grazie a Facebook devo dire, ecco, che quando la tecnologia è usata, viene usata bene, a volte riesce a fare veramente dei miracoli. E questo a me è accaduto proprio attraverso Facebook, che io ho potuto ritrovare in Argentina una parte della mia famiglia, una parte della mia famiglia mancante, e che per me era importante perché ho dedicato tutta la mia vita a cercarli, cercando di trovarli. Perché un mio zio, un fratello di mio padre, a nome Angelo Di Vita, come me, era emigrato esattamente nel 1923, quasi 100 anni fa, a bordo della nave indiana, del piroscafo, a quel tempo si chiamavano piroscafi, in Argentina. E c'ho qui il certificato del suo viaggio, dove dice che è partito a bordo di nazionalità italiana, proveniente da Palermo, ed è sbarcato a Buenos Aires il 22 di settembre del 1923. Col piroscafo Indiana, si chiamava così questa nave. E poi ci è messo qui accanto al lato, che aveva 26 anni di età e che era sposato, faceva come professione l'agricoltore ed era di religione cattolica. Perché e qui c'è proprio tutto il questionario. Quindi io non ho mai conosciuto questo mio zio. Mio padre, quando si sono lasciati, era poco più che un ragazzino, aveva 13-14 anni, mentre che questo fratello ne aveva 26. E si sono separati per sempre, perché lui è partito e non è mai più ritornato in Italia. Ed è finita la storia di mio zio, perché è deceduto in Argentina. E io sono andato a vedere la sua tomba, perché era importante che io la vedessi, e l'ho vista. Però le sorprese non sono finite con questo mio viaggio in Argentina. C'è stata un'altra sorpresa che mi ha commosso tantissimo ed è stato motivo anche di pianto. Perché noi a Catania, la mia famiglia aveva questa foto. Io sono andato in Argentina con questa foto. E qui c'è tutta la famiglia di mio zio e i suoi figli. Ce ne sono 6 in questa foto, anzi 5. Ne manca una perché non se l'è voluta fare la fotografia, si vergognava e non si è messa nella foto. E poi qua dietro c'è la lettera, perché a quel tempo era una lettera, dove c'è l'indirizzo di casa. Passacchi Emanuel Garcia, numero 3939. Ed è qui che io scrivevo a Rosario, a questo indirizzo. Però guarda caso, questa via ha cambiato nome. Quindi io potevo scrivere all'infinito, la posta non arrivava. E io sono voluto andare a vedere questa casa. Ho detto al mio cugino, tu mi devi portare a vedere la casa dove io scrivevo. La via è diversa, c'è un altro nome. Però dove c'era questo 3939, c'è ancora oggi la targhetta dove c'è scritto Passaggio Manuel Garcia 3939. È rimasta la targhetta del... Io ho fatto una foto a questo indirizzo. Però non la sto trovando. Sicuramente l'avrò scaricata in internet da qualche parte. E ho visto la casa dove abitava mio zio, dove hanno abitato i miei cugini. Ma non finisce qui ancora la sorpresa. Perché dopo alcuni giorni che eravamo in Argentina, una mia cugina viene da noi e ci porta questa fotografia. Questa fotografia è la mia famiglia. La famiglia c'è mio padre, mia madre, le mie sorelle, i miei fratelli. Questo sono io, il più piccolo. Avevo in questa fotografia 2 anni, quindi esattamente 66 anni fa. È qui che si interrompe la corrispondenza, perché questa lettera, chiamiamola lettera, è datata 27 giugno 1950, e a scrivere questa lettera è stato un mio fratello Giuseppe, che ora è morto. Quindi quando io ho visto questa fotografia, la fotografia della mia famiglia, e con la scrittura di mio fratello, potete immaginare la mia commozione. Anche perché io non credevo che la mia famiglia e che loro, questi miei parenti, avessero questa fotografia. Perché questa fotografia è unica, era unica. Cioè, a casa mia c'era solo una fotografia come questa e ce l'avevo io. Mia madre l'aveva data a me l'aveva data questa foto. E ce n'era un'altra come questa, che è questa, che era in Argentina e che ora è ritornata in Italia con me. Ho riportato in Italia questa fotografia scritta da mio fratello e gli ho lasciata quella che io avevo con me in Italia. Dice, ma cosa c'entra tutto questo col sermone? Ci arriveremo dopo. Ora vorrei un po' raccontarvi la storia di come è avvenuto questo ritrovamento con i parenti. Poi dovete sapere che oltre 40 anni fa, anzi parto un po' più, vado un po' più indietro, riguarda il mio nome, Angelo. Quando io ero piccolo, che andavo a scuola, tutti si chiamavano Giuseppe, Carmelo, Salvatore, avevano tutti nomi comuni, non comuni perché erano, ma comuni che in Sicilia si usavano quei nomi, Carmelo, Salvatore, Giuseppe. Di Angelo c'ero solo io, andavo a scuola, c'ero solo io, Angelo. Cioè io mi sentivo menomato dal fatto di non chiamarmi Giuseppe o Carmelo o Salvatore. E quindi una volta ho chiesto a mia madre, mamma, ma io perché mi chiamo Angelo? Avrò avuto 7-8 anni, andavo alle scuole elementari. E allora mia madre mi raccontò tutta una storia. Dice, sai, tu ti chiami Angelo perché tuo papà ha un fratello che si chiama Angelo. Ho detto, sì, ma io non l'ho visto mai, io conosco tutti i parenti, ma questo Angelo, dice, si trova in Argentina. Quindi tuo padre, in memoria di suo fratello, per ricordarsi del suo fratello, ti ha messo il nome Angelo. Quindi io porto questo nome in virtù a mio zio. E la cosa è finita lì, si è chiusa. Dopo che ci siamo sposati, che mi sono sposato con Anna Maria, dopo qualche mese è venuto fuori questo discorso di Angelo. E allora mia madre, che aveva quest'unica fotografia, dice, guarda, dice, Qua ai tuoi fratelli non interessa a nessuno questa foto. Visto che tu ci tieni così tanto, la do a te. La tieni tu. Dice, io ho cercato questi parenti, risale al 1950, già eravamo nel 1975, dice, non ci siamo più sentiti, non so che fine hanno fatto, che fine hanno fatto, se sono vivi, dice, non sappiamo più niente, si è interrotto ogni rapporto, vedi se tu riesci a trovarli. Io ho detto a mia mamma, mamma, io ci provo, chissà se ci riesco. E quindi da lì iniziò la mia ricerca, da 40 anni che siamo sposati, 41, e ho scritto come alle ambasciate, ai consolati, ho scritto a quelli, niente da fare. Quando è venuto Facebook, 20 anni fa mi trovavo in America insieme a Carmelo, c'è stata una signora che dice, ma tu ci sei su Facebook? Ho detto, Facebook, che cos'è? Nemmeno... nemmeno sapevo che cos'era. Dice, guarda, ti faccio vedere. Mi ha spiegato qualcosa. Ho detto, guarda, appena ritorno a casa mi metto anch'io su internet, su Facebook. E così è stato. Mi sono messo su. Quando ho capito il meccanismo, come funzionava, ho detto, ho provato a cercare i miei parenti in tanti modi. Ora voglio provare con Facebook. Da considerare che mia moglie e i miei figli... Quando c'era Raffaella Carrà che faceva riunire i parenti, caramba che sorpresa, mi facevano, ma perché non ci scrivi, vedi se loro riescono a trovarli. Me lo diceva sempre mia moglie, scrivici a Raffaella. Io ho detto no, se li devo trovare io. Cioè non mi interessa con Raffaella. Ora c'era Albano e Romina, nuovamente mia moglie, prova con ho detto no, io da Romina mi vergogno e da Abano nemmeno, se li trovo, ma li voglio trovare io. Da premettere che io avevo iniziato una mia ricerca con tutti i di vita nel mondo, io con Facebook cercavo tutti i di vita, in 20 anni non ho mai trovato un mio parente e ho fatto una schedola dove ho scritto, ciao, mi chiamo Angelo Di Vita, sono nato a Catania, mio padre si chiamava Salvatore, insomma, ho fatto un po' un riepilogo di tutta la mia famiglia. Ad ogni Di Vita che incontravo su Facebook gli mandavo questa mia... e mi rispondevano sempre, no, non siamo parenti. No, non siamo parenti. Auguri, continua la tua ricerca. Spero tanto che tu li possa trovare. 20 anni è durata, eh? Finalmente l'anno scorso era Natale ed io ero a casa. E allora dico, beh, visto che mi faccio un po' una ricerca dei di vita, e ce n'erano due nuovi che ancora non avevo contattato. C'era un di vita che era in America, che non mi ha mai risposto, non mi ha dato nemmeno l'amicizia, e poi c'era un altro di vita, Angelo. E io ho detto, qua ce n'è uno che si chiama come me. Vado a vedere ed era un bambino di 3 anni. Ho detto no, non gliela chiedo l'amicizia ad un bambino. E allora mia figlia Loma, che era vicino a me, dice, papà, ma chiedi, che ti costa? Tanto, ho detto, ma è un bambino, no? Dice, prova, mandala. Quindi mia figlia mi ha convinto e ho fatto la richiesta di amicizia a questo bambino. Dopo alcuni giorni ricevo l'amicizia, vado a vedere i parenti, questo bambino aveva 4 amici ed era lui, sua sorella, sua mamma e suo papà. Sua sorella che aveva 1 anno e mezzo, 2 anni, sua mamma e suo papà si chiama Daniel Di Vita. Ho detto, nella mia famiglia Daniel non ce ne sono. Non ce ne sono mai stati, non credo proprio che questo Daniel possa essere un mio parente. E niente, la cosa è rimasta così, morta. Dopo alcuni mesi ricevo una richiesta di amicizia su Facebook da parte di Daniel Di Vita. Io gliela do. E come facevo sempre, gli mando assieme alla richiesta, il sì della richiesta di amicizia, prendo, lascia un commento Il mio commento era sempre quello: copia e incolla. E gli mando i miei dati. Io ero lì a parlare al telefono con un amico mio, nel frattempo avevo il cioè ero del tutto disinteressato, cioè facevo tutte le cose così in automatico, non ho dato nemmeno peso. Appena io mando questo mio curriculum cosiddetto, subito di ricambio ricevo: sì, sono i miei nonni. Me non potete immaginare, in quel momento mi è venuta la pelle d'oca. Io ero al telefono con l'amico mio, sono andato proprio fuori di testa, ho detto chiudiamo. Cioè, la gioia era incontenibile. Però ho detto, insomma, devo essere sicuro ora se questo è veramente è il nipote di mio zio. Quindi faccio alcune domande che solo un parente poteva conoscere, e lui risponde alle mie domande. Dice: sì, questo è mio nonno, questa è mia zia. Mio zio con sua moglie erano cugini, si erano sposati ed erano cugini. Io faccio una domanda, proprio questa domanda in modo così. Dice: sì, erano cugini di primo grado, lei si chiamava Rosa Vincenti. Ecco, allora ho detto: non c'è dubbio, perché solo un parente poteva sapere che erano cugini e che si chiamava Rosa Vincenti, perché io sapevo che lei si chiamava mia zia Rosa Vincenti. Ho detto: a questo punto ho ritrovato la mia famiglia. E qui è cominciata la mia avventura argentina. Dopodiché è stato un continuo scriversi quotidiano, finché tutti hanno insistito così tanto che noi andassimo a conoscere questi parenti argentini. Siamo partiti a novembre, il 9 mi pare di novembre, siamo ritornati il 29, e ho trovato in Argentina più di 45 parenti. 45 parenti, fra cugini di primo grado che ne sono rimasti due vivi, di questi solo due sono rimasti in vita, poi sono tutti morti, e tantissimi cugini di secondo, però è come se fossero proprio, sono rimasti più di 44. L'ultima sera eravamo più di 44 persone, e c'era un tavolo lungo 12 metri, perché hanno fatto una festa quando siamo arrivati e quando siamo partiti, lungo 12 metri. Ma 12, non finiva mai quel tavolo. E tutto questo è stato fatto non per me o per noi, ma perché anche loro, come famiglia di vita, erano 30 anni che non si riunivano tutti quanti assieme, perché si vedevano solo in occasione dei funerali. Quando qualcuno moriva, tutti si ritrovavano, ma mai avevano fatto una tavolata così. Dice: grazie a te, dopo 30 anni ci stiamo riunendo tutti di vita. Considerate che lì dove abitano questi di vita c'è un quartiere che si chiama di vita, dove, perché abitano tutti a distanza, lì li chiamano quadri, ogni traversa si chiama quadro ed è 100 metri. Quindi quando dice: dove abita Melina? A tre quadri, cioè a 300 metri. E erano tutti racchiusi in questo quartiere, tutti questi di vita. Qualcuno è andato ad abitare. E quindi dice: ma ora grazie a te noi ci ritroveremo, ci impegneremo tutti. Hanno fatto un brindisi: ci impegneremo tutti, che ci dobbiamo rivedere, tutti quanti quelli in Argentina, almeno una volta all'anno ci dobbiamo tutti riunire, tutti i parenti in Argentina. E questa è stata la nostra avventura argentina. Dice: ma ora cosa c'entrava tutto questo? c'entrava, perché in realtà, cioè, quando c'è la volontà, quando c'è l'impegno, quando c'è veramente che uno vuole iniziare a cercare qualcosa, ci può anche riuscire. Io ci avevo perso, a dire il vero, le speranze, non credevo più di poter ritrovare i miei parenti. Ma il cercare, perché ho cercato veramente in ogni modo questi parenti, E ho potuto notare che nella Bibbia la parola cercare è un qualcosa veramente di molto importante ed è usata molte volte e in diversi modi. Perché Dio usa la parola cercare, cercare la usa proprio anche per incoraggiare, cioè per incoraggiare tutti quanti noi a cercare Lui, a cercare Dio per poter ricevere naturalmente le sue benedizioni. Perché le sue benedizioni si ricevono solo quando si cerca Dio. Ed io posso dire che per me questa è stata una benedizione, l'aver trovato questi parenti, perché, ripeto, non ci avrei più scommesso nulla, non ci avrei proprio più creduto. Se andiamo per fuori in Deuteronomio, al capitolo 4 di Deuteronomio, nel versetto 29, Deuteronomio capitolo 4 versetto 29, ecco che dice: ma di là, dice Deuteronomio, cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la tua anima. Ecco, io ho cercato questi miei parenti, veramente ho messo tutto il mio cuore nel cercare questi parenti. E Dio alla fine ha esaudito questa mia ricerca, questo mio desiderio, questa mia volontà di trovare i parenti. E poi in Isaia, al capitolo 55, versetto 6, Isaia capitolo 55, versetto 6, c'è un'altra scrittura molto bella. Isaia capitolo 55, versetto 6, dice: cercate Dio mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. È importante cercare Dio mentre lo si può trovare. Noi tutti quanti che oggi siamo qui siamo fra quelli che lo abbiamo cercato e lo abbiamo trovato. E in Geremia, al capitolo 29, versetto 13, capitolo 29, versetto 13, alcune pagine più avanti, dice: voi mi cercherete e mi troverete, se mi ricercate con tutto il vostro cuore. Ecco l'importanza di cercare, del cercare Dio. Dio va cercato con tutto il nostro cuore. Dio si aspetta che noi lo cerchiamo continuamente nel nostro cammino e nel nostro cammino quotidiano. E abbiamo bisogno della sua guida continuamente. Non solo lo dobbiamo cercare, ma alla fine dobbiamo anche richiedere la sua guida, che Dio ci guidi nel suo cammino. Abbiamo bisogno di vivere la vita vicino a Lui. Dobbiamo avere stretti rapporti con il nostro Creatore. Cioè non solo lo dobbiamo trovare, ma lo dobbiamo anche cercare e stare vicini a Dio. I miei parenti mi hanno detto: ora noi non ci perderemo più. Ecco, questo loro non hanno nulla perché non credono, cioè credono nelle loro religioni, sono cattolici, ci mancherebbe, ma di questa conoscenza così profonda non ce l'hanno, non ce l'hanno. Eppure dice: ora noi ci dobbiamo cercare. Anche loro hanno detto: noi lì in Argentina ci dobbiamo cercare, non dobbiamo stare più lontani e separati. Dice: lui è venuto dalla Sicilia, ha fatto 15.000 chilometri per venire, ha fatto 30 ore di viaggio, ha speso parecchio, e noi che siamo stati qui vicini a due quadri, a tre quadri, magari a volte stiamo mesi e mesi senza vederci. Noi dobbiamo cercarci e stare vicini più di quando l'abbiamo fatto in passato. Cioè, questo è stato per me un esempio, un messaggio che ho lasciato ai miei parenti in Argentina. Sicuramente io penso non andrò mai più in Argentina, non perché, ma perché è un viaggio molto impegnativo, impegnativo sotto tutti i punti di vista. Però almeno abbiamo lasciato lì una parte del nostro cuore e del nostro insegnamento, perché senza volerlo, sapete, tutti quanti poi alla fine si sono accorti che noi eravamo anche di un'altra religione, lo hanno capito, ci hanno rispettato enormemente, in particolar modo nel cibo, che è un problema. Ci hanno rispettato in tutto e in tutto ciò che noi facevamo, cioè mettevano la loro attenzione nei nostri confronti. Quindi abbiamo lasciato un messaggio in Argentina, abbiamo anche lasciato il sito della Chiesa. Chi lo sa, può essere che se sono rose fioriranno. Quindi come può un cristiano, ripeto, stabilire uno stretto rapporto con Dio? Cioè la risposta sta proprio in questa ricerca diligente, in questo sforzo diligente, perché non è facile cercare Dio diligentemente. Perché in molti dicono, sì, io cerco Dio, io faccio la volontà di Dio. Ma se poi andiamo a vedere sotto sotto, in realtà la diligenza nel cercare Dio la mettono pochi. Non a caso noi siamo pochi, perché proprio noi usiamo la diligenza nel cercare Dio. Quindi, è come detto in Ebrei, al capitolo 11, versetto 6, per favore andiamoci, perché c'è una scrittura molto bella. Ebrei, capitolo 11, versetto 6, dice: ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il remuneratore di tutti quelli che lo cercano. Quindi Dio è il nostro remuneratore, ma non di tutti, di quelli che lo cercano, ma che lo cercano realmente, veramente, con impegno, non superficialmente. Perché quando uno fa una ricerca, la ricerca non è superficiale, la ricerca indica un impegno costante nel ricercare, altrimenti non sarebbe ricerca, non la parola più appropriata sarebbe un'altra. Invece la ricerca implica un impegno costante, perché la ricerca dura tutta una vita. Ci sono ricercatori che per scoprire una cosa impegnano tutta la loro esistenza per scoprire, e a volte non ci riescono. Quindi la ricerca implica un impegno di tutta la vita, di tutta una vita. Quindi il messaggio di oggi proprio rispecchierà l'importanza della ricerca di Dio con uno sforzo diligente. Cioè la fine di sviluppare e mantenere uno stretto rapporto con Dio e con Gesù Cristo. Perché proprio che cosa significa allora cercare Dio? Questo è il punto. Siamo noi alla ricerca veramente di Dio? Lo siamo, lo so che lo siamo, perché altrimenti nessuno di noi sarebbe seduto qui dentro. Lo siamo, ma c'è molto di più che possiamo fare. Andiamo in Galati, per favore, al capitolo 6, versetto 4. Galati, capitolo 6, versetto 4. Galati, capitolo 6, versetto 4 dice: ciascuno esamini invece l'opera sua, e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto, e non rispetto agli altri, ma a se stesso, poiché ciascuno porterà il proprio fardello. Cioè, questo sta dicendo: assicuriamoci, assicuratevi di non diventare menefreghisti, di non trascurare la ricerca. Cioè, la ricerca significa il fare costantemente, in tutti i modi, ciò che Dio ci comanda di fare. Questo è la ricerca di Dio. Questo è quello che chiaramente è descritto in Apocalisse. Perché se così non siamo alla ricerca vera della volontà di Dio, perché la volontà di Dio è ciò che noi dobbiamo ricercare più di tutto. Andiamo in Apocalisse al capitolo 3, versetto 14 fino al versetto 20. Apocalisse capitolo 3, versetto 14 fino al versetto 20. Dice: e all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, cioè acquisisci una posizione ben definita. Non restare così in bilico. Nel versetto 16 dice: così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. Ma non è vero. C'è ognuno di noi, più ricco che possa essere, ha sempre bisogno di Dio e di tutto. Cioè, non perché io sono ricco non cerco Dio, o non ho bisogno di Dio. Dice: non sai che tu sei quello che è disgraziato e miserabile, è povero e cieco e nudo, quando uno si mette al di sopra di tutto questo, quando uno si mette al di sopra dei soldi o delle ricchezze. Perché non sono nulla nella vita le ricchezze e i soldi. E nel versetto 18 dice: ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità. Perché in realtà, cioè, noi davanti a Dio non siamo nulla, siamo nudi. Dio vede anche la parte più intima di noi, anche come più che l'attacco o la risonanza magnetica. Quindi nel versetto dice, poi nel versetto ancora dice: e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Cioè non essere cieco, non arrivare a guardare solo fino alla punta del tuo naso, vai ben più lontano, vai ben oltre. Dice: io riprendo e castigo tutti quelli che amo, abbi dunque zelo e ravvediti. Questa, la nostra ricerca sta nel ravvedimento continuo, nel ravvedimento costante. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questa è la ricerca continua della nostra perfezione. Non arriveremo mai alla perfezione, ma dobbiamo continuare ad impegnarci sempre, perché noi sappiamo che il battesimo non è il punto finale, ma il punto iniziale. Il punto d'arrivo lo avremo un giorno. Quello è l'inizio della nostra ricerca verso Dio, per migliorarci sempre. E per migliorarci abbiamo bisogno di cercare, di imparare, di assimilare sempre di più la parola di Dio. Questo è importante. Quindi dobbiamo essere sempre attivi, cioè impegnati attivamente a vivere spiritualmente della parola di Dio. Cioè, perché tutto questo è quello che riempie la vita del cristiano. Nel momento in cui noi abbandoniamo la ricerca, diventiamo statici, diventiamo piatti. Lo condividete questo? Si diventa piatti quando si finisce di fare la ricerca, perché significa che ci siamo adagiati, significa che ci siamo seduti. È come quando dice: ok, lasciamo che le cose vadano così. Invece la ricerca costante del nostro miglioramento, non miglioramento solo fisico, ma soprattutto spirituale, della parola di Dio, che faccia breccia sempre di più nella nostra mente per migliorarci, per farci diventare sempre più degni di essere suoi figlioli, di essere la sua luce che cammina nel mondo. non il disonore, ma la luce, cioè di essere quel sale di cui parla la Bibbia. Quindi proprio in questo versetto di Ebrei, del capitolo 11, proprio è spiegato chiarissimo, cioè come ci si deve accostare a Dio, cioè deve credere veramente che Dio è il nostro remuneratore, cioè quello che ci ripaga di coloro i quali lo cercano. Questo, quindi il remuneratore significa proprio che noi riceviamo se cerchiamo Dio. Se noi non lo cerchiamo Dio, non possiamo ricevere da Dio se non cerchiamo Dio. Dio ci remunera. E poi non dice solo di cercarlo, ma aggiunge anche diligentemente. Cercarlo diligentemente. Quindi si può capire come Dio ci ricompenserà un giorno. Un giorno noi tutti quanti saremo ricompensati se veramente lo cerchiamo. Se veramente cerchiamo Dio diligentemente. Non fermiamoci mai, non areniamoci. Cioè dobbiamo sempre di più arrivare fino alla fine dei nostri giorni cercando Dio come vuole Lui, non come vogliamo noi. Scusa Carmelo, c'è tempo? E quindi l'esempio di Gesù Cristo viene dato proprio in questo, cioè andiamo a leggerlo in Giovanni al capitolo 5 versetto 30. Giovanni capitolo 5 versetto 30. Giovanni capitolo 5 versetto 30. Dice: io non posso far nulla da me stesso. Giudico secondo ciò che odo, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Quindi Gesù Cristo, ed era Gesù Cristo, non cercava di fare la sua volontà, ma quella del Padre. Cioè ciascuno di noi non possiamo dire che okay, io sono bravo e faccio ciò che voglio io. Qui è Gesù Cristo che ci sta dando l'insegnamento, l'esempio, ed era Cristo, e faceva la volontà del Padre. Tanto più noi che siamo ancora carnali, siamo imperfetti, dobbiamo sforzarci come Gesù Cristo di fare la volontà del Padre. Dobbiamo cercare questa volontà, dobbiamo assimilarla. Quindi la ricerca di Dio con diligenza comprende anche questa, di fare la sua volontà, giorno dopo giorno, non solo la volontà, ma anche le nostre decisioni debbono essere correlate alla volontà di Dio, alla sua volontà. Quindi, perché sarebbe altrimenti troppo facile. Non saremmo qui dentro in 30, ma saremmo stati in milioni, se ognuno di noi pensa di poter fare la volontà di Dio. Noi dobbiamo pensare a fare la volontà di Dio, non la nostra. Quindi cercare Dio comprende questo. E quindi noi dobbiamo proprio sviluppare l'immagine di Dio. Questo dobbiamo sviluppare. Dobbiamo conoscere e fare la sua volontà nella nostra vita, di ciascuno di noi. Quindi il nostro esempio è Gesù Cristo, e che ha fatto la volontà del Padre suo fino alla fine, quando disse: Padre, se è possibile allontana da me. Ha detto se è possibile, non ha detto allontanalo. Anche nell'ultimo momento della sua vita si è sottomesso alla volontà del Padre. Quindi questi versetti di Ebrei sono molto importanti, dobbiamo rileggerli tante volte e farli nostri. Anche in Amos c'è una scrittura stupenda, meravigliosa, che penso che con oggi può essere il momento culminante di questo sermone. Amos, capitolo 5, versetto 6. Amos, capitolo 5, versetto 6. E dice così: poiché così dice il Signore alla casa di Israele, sta parlando con noi, dice: cercatemi e vivrete. Quindi dice: cercatemi e vivrete. Questo dobbiamo fare, a questo siamo chiamati. Quindi questo comando era per la nazione di Israele, ma è per la Chiesa di oggi, per la Chiesa di domani, per la Chiesa di dopodomani, per tutta la vita. Cercatemi e vivrete. Ne va della nostra sopravvivenza, non fisica, ma della sopravvivenza eterna, quella che noi staremo in eterno con Dio, con Gesù Cristo, con mio zio, con mio padre, con tutti i nostri cari, con tutti voi. Cercatemi e vivrete. Pensiamo, ricordiamocelo sempre. E sempre in Amos al versetto 14, nel capitolo 5, dice: cercate il bene e non il male, affinché viviate, e il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi. Questo è importante, l'importanza del sermone di oggi. Come popolo di Dio ci viene comandato di cercare Dio, fare la sua volontà e non la nostra. Questo capitolo naturalmente non indica che noi, popolo di Dio, siamo per la ricerca di qualcosa che magari sia: cercate soldi, cercate ricchezze, cercate denari. Dice: cercate Dio, cercate me. Non dice: cercate la vostra gloria. Non dice: cercate la vostra immagine. Non dice: cercate di essere Presidente della Repubblica. Dice: cercate Dio. Questo è importante. Questa è l'importanza del popolo di Dio. Naturalmente cercare è dopo il fare. Cercare e fare. In Ebrei al capitolo 4, nel versetto 14, Ebrei capitolo 4, versetto 14, abbiamo un'altra scrittura che ci aiuta a comprendere forse un po' meglio. Dice: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Restiamo fermi, restiamo saldi in questa fede che Dio ci sta dando. Restiamo fermi, cioè non bandieruoli. Ma qual è questa fede? La fede di Cristo, non la nostra, la sua. Questo è importante. Cioè utilizzare lo Spirito Santo per fare guidare il nostro rapporto con Dio, per guidare il rapporto con Dio. Cioè lo Spirito di Dio proprio ci aiuta a sviluppare tutto questo, e questo ci aiuterà a crescere sempre di più nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore. Questo è importante, sviluppare questa conoscenza e non lasciarla lì che marcisca dietro le nostre spalle. In Giovanni al capitolo 16, versetto 13, Giovanni capitolo 13, versetto 16, dice Giovanni 16, versetto 13, dice: ma quando sarà venuto lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Si noti che noi siamo guidati, non forzati, siamo guidati. La scelta è nostra, a noi la scelta. Lui ci dà la guida, noi dobbiamo scegliere. Non ci forza, non ci obbliga. Gesù Cristo ci porta e ci guida se noi permettiamo a Lui di farlo. Se glielo permettiamo. Nessuna persona da sola può capire la verità di Dio, a meno che non è stato proprio Dio, non è Dio stesso a dare il suo Spirito affinché capiamo bene ciò che Lui vuole da noi. Quindi lo Spirito Santo di Dio produce una mente sana. Una mente sana, al contrario di quello che vediamo oggi nel mondo. Perché non c'è questo spirito nella gente, questo spirito di Dio. Una mente sana significa una mente che è stabile, una mente che è ferma, decisa, determinata. Lo spirito di Dio viene dalla mente di Dio, attraverso questo Spirito Santo che Dio ci fa, Dio ci dà e ci guida nella sua verità, nella sua parola, che vuole che possa dare sempre di più i suoi frutti in ciascuno di noi. Quindi Dio ci dà, attraverso il Spirito Santo, ci dà la capacità, ci dà la forza, ci dà la motivazione, ci dà la determinazione, l'autocontrollo, ci dà la fede, anche per superare i nostri momenti peggiori, anche i momenti più brutti, ci dà anche la forza per superare queste. Quindi ciascuno di noi, quando sta con Dio, quando è con Dio, quando è nelle mani di Dio, quando ha lo Spirito di Dio che si fa seguire da questo Spirito, diventa una nuova creatura, diventa una creatura divina, diventa un figlio di Dio. Abbiamo un'ultima scrittura in 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 17. 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 17. 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco che tutte le cose sono diventate nuove. Questo dobbiamo essere noi. Questa scrittura deve identificarsi con ciascuno di noi, in ciascuno di noi. Il termine nuova creazione implica che siamo veramente spiritualmente cambiati, perché ora abbiamo lo Spirito Santo di Dio in ciascuno di noi. Questo è quello che dobbiamo far crescere in noi. Ora noi siamo in corso di trasformazione, di modellamento, e questo è, siamo in pieno sviluppo. Ciascuno di noi siamo in pieno sviluppo in quest'opera magnifica che Dio sta realizzando. Dio vuole che noi raggiungiamo questa perfezione, che diventiamo veramente trasformati, modellati per il bene e non per il male. Quindi, come esseri umani fisici, ora siamo a immagine di Dio. Dobbiamo essere a immagine di Dio. Continuiamo a crescere in questo nostro rapporto con Dio e con Gesù Cristo. Dio si aspetta che noi lo cerchiamo per avvicinarci sempre di più a Lui e fare la nostra parte in quello sforzo di crescere nella grazia e nella sua conoscenza. Quando continua in noi questo sviluppo, naturalmente non lo sappiamo, dura tutta la vita, non si ferma mai. Non sta a dire: ok, sono arrivato, ora ho finito. No, dura tutta una vita. Dio fa la sua parte e continuerà a fare la sua parte. Il resto spetta a noi fare la nostra parte. In conclusione, la sera che ci siamo salutati con i miei parenti, come ho detto prima, erano presenti più di 44-45 persone e alcuni mancavano perché erano al lavoro, che non hanno potuto, perché erano impossibilitati a venire. Quindi erano tutti i miei cugini di primo e di secondo grado, anche di terzo, alcuni anche di quarto grado, perché erano i figli dei cugini, e sono voluti essere tutti lì presenti per stare con noi e per conoscerci. Il tavolo, come vi ho detto prima, era lungo 12 metri. Io ero a capotavolo da una parte, non riuscivo a vedere chi stava alla fine di quando era lungo, ho fatto le foto. E ripeto, questi si sono riuniti dopo 30 anni, 30 anni. Con me si sono riuniti dopo 93 anni, con me, con la mia famiglia, dopo 93 anni. I miei parenti hanno detto: se non era per te, noi non ci saremmo mai incontrati e non ci saremmo nemmeno conosciuti. Dice: ora facciamo in modo di non perderci. La mia famiglia si è riunita dopo 93 anni, dopo una ricerca durata 41 anni. Noi siamo, ripeto, stati straordinariamente benedetti ad aver avuto questa opportunità, oltre alla mia famiglia, di aver cercato Dio e di averlo trovato nel sviluppare questo rapporto speciale con Lui. Cerchiamo di non perdere questa occasione e non dare mai per scontato che già ci siamo e siamo arrivati. Già ci siamo, sì, ma non siamo arrivati. Dobbiamo continuare. Quindi impariamo a cercare diligentemente Dio e sviluppare uno stretto rapporto con Lui in questa vita, in modo che quando si diventa membro spirituale della grande famiglia di Dio, saremo in grado di poter aiutare anche tutto il resto dell'umanità a poter entrare nella grande famiglia di Dio. Vi do ancora i miei saluti. Non so, è stato un piacere come sempre poter essere con voi e anche con i nostri fratelli che sono collegati in internet. Ciao, arrivederci.